Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di qualunque genere, fluidità siate, nazionalità e qualunque sia il paese da cui ci ascoltato, grazie di seguirci in questa terza stagione di Don Chisciotte Podcast, che arriva con questo al suo 51esimo episodio della terza serie. E in questo 51esimo episodio qualche considerazione sul primo dato del primo trimestre, la prima stima del primo trimestre del PIL che ha rilasciato l'Istat, qualche considerazione sulla bozza di direttiva in 38 articoli da parte della Commissione europea dopo mesi di prima discussione e l'assunzione dei principi generali da parte del Consiglio europeo. Siamo alla bozza di nuovo patto di stabilità europea e adesso si apre una stagione di alcuni mesi per il trilogo col Parlamento europeo e il Consiglio europeo per la sua approvazione finale, visto che entra in vigore il 1° gennaio del 2024. Qualche considerazione sulla cosa di cui tanto si parla, l'imminente offensiva dell'Ucraina contro i russi, vediamo quali sono i punti politici, e però anche qualche considerazione, poiché usciamo dopo il 25 aprile parlando di libertà il 1° maggio, sul lavoro nel nostro paese. Qui 51esimo episodio. Don Chisciotte è sempre Oscar Giannino e a fianco a lui coloro per cui giustamente invece ascoltate i podcast, e cioè innanzitutto Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che come sempre, visto che è la mia occupazione, vi ricorda donchisciottepodcast.it, lì potete trovare tutte le puntate, i link per le donazioni, sempre grazie a chi ci aiuta a tirare avanti la baracca, eccetera eccetera.
E molto felice il nostro primo dei due centauri Sancho Panza, perché come sapete MotoGP Pecco Bagnaia è arrivato primo, riuscendo ad avere ragione di le due KTM che correvano, le moto austriache che correvano come missili oggi sul circuito, e invece rimaniamo così oramai rassegnati sulla Ferrari, che ha potuto fare quello che può, cioè bravo Leclerc, riuscito ad arrivare terzo, ma le Red Bull sono imprendibili, perché quando si becca un distacco di 20 e rotti secondi, capite bene che insomma.
Beh, diciamo questo, che in questo periodo sono più lato musicale, visto che è tornato Springsteen in Europa, quindi.
Ah, credevo mi parlassi della cosa di Pupo che non va più al Festival di Sanremo Russo, però vabbè. Ah,
non è esattamente fra i miei principali consumi musicali, mettiamola esatto, così.
Esattamente. Però, cioè, non sei pop, Italian pop, va bene. Invece ascolta solo corali di Bach e musica sacra del 500, il nostro faro di intelligenza perennemente acceso. Lui non è uno di quei fari a intermittenza, la luce continua, lo sapete benissimo, ed è il nostro lungimirante.
Caro Roberto Carnevale Maffè.
Ma tu non fai non c'è un campionato per le BMW del tipo che c'hai tu, no? E non c'è amatoriale, no? Sarei curioso di vedere, vabbè. Allora ragazzi, cominciamo intanto da questa incoraggiante. Noi siamo tra i meno stupiti, però vista l'aria che continua a tirare nella lettura dei dati e delle previsioni del nostro paese internazionali, per noi lo stupore è minore, ma insomma in generale incoraggiante release della prima stima del primo trimestre del PIL italiano del 2023, con questo più 0,5%. Caro Alberto, tu che insomma, sei da un anno e mezzo il lettore di dati previsivi che poi è stato confermato nella realtà rispetto alle menadi e alle eumenidi che invece dicevano il contrario, come vedi questo più 0,5%?
Beh, intanto lo vedo, forse gli altri non lo volevano vedere o faceva piacere non vederlo. Ricordo che il 2023 era annunciato come un anno da apocalisse, da Armageddon. È vero che nell'ultimo trimestre 2022 l'Italia ha fatto un -0,1, che insomma è sotto l'errore statistico, quindi diciamo stazionario. Questo 0,5 è bello tondo perché non è un risultato accidentale. Istat dice che la variazione congiunturale è sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nell'industria sia nei servizi, in particolare il turismo, sia nella domanda interna, quindi consumi, anche se l'alimentare ovviamente fa più fatica, sia la componente estera netta, cosa che negli ultimi mesi ci faceva preoccupare, perché come sapete la componente estera netta include le importazioni e noi avevamo ovviamente avuto un sbilancio determinato dall'aumento delle materie prime. Qui la componente estera netta ovviamente recupera spazio, perché le materie prime e l'energia sono ritornate ai livelli, fatemi dire, non dico pre-guerra, ma insomma decisamente più abbordabili. Il risultato finale qual è, caro Oscar? Che nel 2023 noi ci presentiamo con il resto dell'anno avendo acquisito uno 0,8, che vuol dire che se l'Italia dovesse andare in stagnazione completa nei prossimi di fatto tre trimestri, okay, quindi 9 mesi di stagnazione, chiuderemmo l'anno più o meno in linea con le previsioni del DEF, quelle tendenziali che erano 0,9 e abbondantemente in linea con quelle programmatiche dell'1%. È per me abbastanza improbabile che facciamo tre trimestri di stagnazione, se non altro per due contributi. Uno, quello del turismo, che ancora segnali da tutte le parti, sia nazionale che internazionale, danno per a livelli superiori del 2019, sia perché la nostra componente di export alla fine ha recuperato spazio netto, avendo visto ritornare a livelli, fatemi dire, gestibili i costi primari di energia e materie prime. Sulla domanda interna ovviamente dipenderà da una serie di fattori, ma anche qui con un'inflazione che pian piano decresce non mi sembra molto improbabile, Oscar, sinceramente, che ci sia un rinculo di questo segmento del PIL. Quindi che dobbiamo dirvi? Questo paese in realtà ancora un po' drogato negli investimenti dalla coda lunga di quella scellerata manovra del 110%, che alla fine poi è stata prorogata per necessità, ma insomma che ha veramente scassato i conti dello Stato oltre ogni ragionevole livello, ma è una crescita ben distribuita. Cioè, la parte interessante, Oscar, secondo me è proprio questa, che un po' tutte le componenti, a parte l'agricoltura che è più stazionaria, però anche qui l'agricoltura sta attraversando momenti non facili per condizioni ambientali, penso alla siccità, no? E in generale stiamo parlando di qualcosa che pesa poco più che il 3% della forza lavoro italiana, quindi per quanto importante sia la visibilità della nostra agricoltura interna, è comunque un segmento del PIL relativamente limitato. Ecco, quindi questo paese quest'anno non avrà, se non succedono sfracelli, non avrà quel risultato apocalittico, appunto, che molti analisti prevedevano. Questo è importante perché smentire i profeti di sventura e anche smentire un po' delle previsioni delle banche d'affari, che cominciavano ad anticipare stress sul debito pubblico. Ecco, quel genere di previsioni, Oscar, a me sembra francamente un po' fuori luogo. Non che l'Italia non meriti di essere trattata da sorvegliato speciale, soprattutto per la parte, fatemi dire, di finanza pubblica, assolutamente no. Però se c'è un tratto che ha caratterizzato i primi 6 mesi dell'attività di questo governo è che al contrario, anzi facendo una retromarcia clamorosa sulle roboanti promesse elettorali fino alle elezioni, appunto, il governo Meloni / Giorgetti, dico di Giorgetti nel senso che palesemente il nostro ministro dell'economia e delle finanze è il più prudente della compagine governativa proprio sui numeri. Devo dire che appunto questo pezzo, questi primi 6 mesi di gestione del governo non hanno dato segnale di sradicamento da un percorso di stabilizzazione. Poi ripeto, con 1000 spingi miliardi di spesa pubblica stiamo commentando il surreale, caro Oscar, perché comunque questo paese avrebbe bisogno di ben altri interventi strutturali, ma nel medione generale di questi ultimi 40 anni di spesa pubblica del paese, questo non è un governo che sta facendo cose insostenibili. Semmai dovrà trovare il modo di spiegare ai suoi elettori che tutto, ripeto, tutto quello che ha detto in sede di campagna elettorale è semplicemente da dimenticare o da applicare in dosi assolutamente omeopatiche, cioè con livelli di diluizione tali da non impattare il nostro bilancio pubblico.
No, fa disastri sui diritti in questo governo.
Ah, vabbè, questo sì. Sì
però
sì.
Sul bilancio pubblico e su una linea di apprezzabile prudenza, anche se però io non credo, e veniamo alla seconda questione, non credo che loro intendano davvero prendere sul serio il percorso pluriennale che è disegnato nel loro DEF. E lo diciamo a proposito del fatto che, come annunciato nella premessa, abbiamo finalmente la bozza finale, no? Conclusiva, dopo lavori di preparazione e di confronto da parte della Commissione europea, del nuovo patto di stabilità europeo che entra in vigore e ci si lavora per farlo entrare in vigore dal 1° gennaio del 2024. Quindi adesso nei prossimi mesi c'è il confronto sulla bozza del Consiglio, della Commissione europea, in Parlamento europeo e poi con il Consiglio europeo di nuovo, perché questa volta ci sono i dettagli. Il Consiglio europeo aveva semplicemente acquisito, dato l'ok ai principi generali a cui si doveva attenere della volta come finalità il nuovo patto di stabilità. Adesso abbiamo il concreto e il dettaglio di questa proposta, che è una proposta che non abbandona la proposta iniziale della Commissione europea, cioè di classificare in maniera diversa per esposizione al rischio di sostenibilità del debito i paesi in tre classi e di procedere, e questo è un primo rischio per l'Italia, perché noi finiamo in quella più a rischio e immediatamente lo spread, lo spread si riapre. Però detto tutto
stranamente
questo,
non ho capito come mai, ma
ma Oscar, non è che le classificazioni cambiano la sostanza, sono solo se vuoi un modo di etichettare, però il mercato lo sa qual è la situazione, etichette a parte il mercato lo sa, dai,
ecco, però l'impianto generale era quello di tenere, anche questo era accordo generale, il 3% come deficit di riferimento entro cui rientrare annuale per i paesi membri e il 120% di debito, ma di sostituire al meccanismo precedente un meccanismo chiaramente incardinato su prospettive pluriennali. La Commissione per ogni singolo paese discrezionalmente, cioè dovrà spiegare bene quali criteri con cui li disegna, ma identifica a seconda della diversa trend di deficit e stock di debito e trend di debito, si chiamano traiettorie tecniche di rientro che sono quadriennali, quindi c'è una trattativa, una volta che per ogni paese la Commissione europea identifica e ti dà la traiettoria tecnica, si apre una trattativa diretta con il singolo paese di ogni traiettoria per verificare qual è la sua impostazione pluriennale, che nel caso dei più indebitati come noi in realtà ha accettato l'idea dei tedeschi e degli olandesi di mettere un criterio quantitativo, perché nella bozza iniziale non era previsto alcun criterio quantitativo, non ha preso l'1%, che già non era la fine del mondo annuale di riduzione del deficit e in questa programmazione quadriennale, ma ha messo uno 0,5, che è ancora più, diciamo, impegnativo, ancora meno impegnativo, cioè è quasi alle soglie del risibile, se posso dirlo. Dopodiché, nell'articolo 13 dei 38 della proposta, si disciplina il caso in cui invece ci siano davvero paesi più indebitati, per i quali la programmazione di rientro quadriennale non basta, e allora si dice: nel caso di forti esposizioni a squilibri strutturali, tenete conto che conta solo la spesa corrente, quindi abbiamo abolito la spesa corretta per il ciclo, con l'idea che il calcolo dell'output gap era diventato tecnicamente una specie di campo aperto in cui tutti gli economisti lo contestavano di qualunque scuola, perché è troppo discrezionale. Si guarda solo la spesa netta, e allora per questi paesi si propone una traiettoria di rientro di settennale, cioè di 7 anni, ma in questo caso conterà di più ciò che conta anche per gli altri paesi, ma per i paesi più indebitati che chiedano di avere accesso alla traiettoria di rientro settennale conta ancora di più, oltre allo 0,5%, soprattutto le riforme incisive. Ci sono 6 indicatori che identificano le riforme incisive. Il primo è il più rilevante, cioè un calcolo credibile ex ante delle stime di impatto sul PIL potenziale di quel paese per far crescere il denominatore su cui si calcola il debito. E il programma impegnativo di riforme strutturali diventa il punto di riferimento per quelli che stanno peggio in salute del loro debito pubblico. Oimè, Italia, qui si parla di te, visto che le riforme strutturali noi le annunciamo da decenni e poi davvero di impatto sul PIL non le facciamo mai. Questo è il punto. Cioè, noi scambiamo i decreti semplificazione per riforme strutturali. No, sono proprio due cose completamente diverse. Detto tutto questo, questo impianto ha un difetto fondamentale: attribuisce alla Commissione europea una discrezionalità vastissima. E io credo, per come sta funzionando il concerto europeo, che questa discrezionalità farà esplodere le tensioni all'interno dei membri. Tra i paesi che considereranno troppo laschi gli impegni dei più indebitati e gli altri, cioè i più indebitati come noi. Quindi è troppo discrezionale questo meccanismo. Io condivido i dubbi espressi da Lorenzo Binismaghi. Detto questo, non è una cosa da morire di paura per l'Italia. Anzi, è l'ennesima occasione, visto che non le facciamo neanche col PNRR, per avere uno scudo, una spinta, un pull factor per riforme strutturali fatte bene, anche se io sono scettico dopo tanti decenni, però ecco, io preferisco vederla così. È incredibile come i media italiani abbiano iniziato il primo giorno a fare il calcolo: ah, ecco, l'Europa ci toglie nuove risorse e così via, perché è tutta... Sono tutte cose evidentemente scritte da chi non ha letto il DEF, perché il DEF, quello approvato, a cui non credo che il governo si tenga davvero vincolato all'attuazione, ma comunque apprezzabile, come ha detto Carlo Alberto, apprezzato dai mercati, dalla Commissione europea e dagli altri partner europei, in realtà il percorso di rientro disegnato pluriennale col DEF varato dal governo è più rigoroso di quello che c'è scritto nelle nuove norme del patto di stabilità europeo. Ve l'abbiamo già spiegato, in 3 anni si propone di passare da un avanzo primario negativo di meno 0,8 punti di PIL a uno del 2%, che resta così per decenni a venire, e quindi significa che in 3 anni dovremmo fare 57 miliardi di meno spesa pubblica o più entrate, e io naturalmente non ci credo, visto che i membri di maggioranza continuano ad annunciare interventi di prepensionamento, ponti sullo stretto, chi più ne ha più ne metta, tutta roba per cui non c'è copertura. Cioè, per la prossima legge di bilancio ci sono 5 miliardi in tutto. Ecco, io non ci credo, però è stato un bene avere questa prudenza nel scrivere quel documento, anche se però io credo invece che loro siano convinti che la crescita dell'Italia sarà tale nei prossimi anni che consegnerà all'attuale governo chissà quali margini di intervento in più, perché naturalmente loro poi non è che pensano che se ci sono i margini in più bisogna tesaurizzarli per far diminuire il debito, no. Loro pensano che a quel punto sono margini in più per fare nuove spese a deficit. Questo è perché queste sono le proposte che noi vediamo incessantemente da Salvini e anche Forza Italia e banda varia, che forse hanno avuto anche un qualche peso al di là del troll, fattore troll di giovedì pomeriggio nel far venire meno i voti, sia pure per solo i 6 voti al DEF del governo, per cui hanno dovuto immediatamente riconvocare il Consiglio dei Ministri, farli votare e così via. Però detto tutto questo, non è un percorso preoccupante quello europeo, anche se però dentro, secondo me, ci sono dei semi esplosivi di accelerazione delle divaricazioni all'interno dell'Europa. Posso sbagliarmi, però io la penso effettivamente così. Poi per il resto resta solo un appello alla buona volontà di fare le riforme davvero strutturali, perché siccome, ripeto, noi i 4 fattori della bassa crescita italiana li conosciamo benissimo, no? Che sono la curva demografica che accelera sempre di più in maniera suicidaria, sono la bassissima partecipazione al mercato del lavoro, non riusciamo ad andare oltre il 60% di occupati tra i 15 e i 64 anni, e soprattutto la componente di partecipazione delle donne e dei giovani è bestialmente bassa, perché il welfare non è concepito per loro. La terza cosa è la produttività stagnante a 0 o poco più, perché c'è un pezzo dell'economia italiana che ce l'ha molto significativa e sostenuta, ma per il resto pubblica amministrazione e i troppi rami e troppi settori dei servizi di mercato offerti in concessione, tariffe amministrate oppure con gare non ispirate alla concorrenza, gestioni in house, tutto quello che volete voi, abbatte a 0 la produttività. E questi sono i 3 maggiori fattori. Il 4º fattore è quello di un mercato del lavoro, di un sistema della formazione pubblica che il primo non è fatto per un'allocazione efficace tra domanda e offerta del lavoro, perché è fatto da centri pubblici dell'impiego che non sono in grado di farlo, e il secondo non è in grado di produrre i profili necessari e domandati dalle imprese, perché visto che è stato il ministro Marina Calderone a dire in Parlamento potremmo avere oggi 1 milione di occupati in più domandati dalle imprese ma di cui mancano i profili. Ecco, queste 4 riforme strutturali, e a queste andrebbero poi coordinati il fisco, i contributi, la riforma delle politiche attive, la riforma dei profili formativi nel sistema pubblico, ma dovrebbero essere riforme organiche, coordinate, ma le finalità, quelle strutturali per far alzare l'impatto sul potenziale, sono quelle 4 lì, perché le 4 bestie che ci condannano all'inferno della bassa crescita sono identificate a prescindere dalle opinioni, per così dire. È solo che su questo speriamo, cosa volete che vi dica, però io voglio sentire come la pensano gli altri due su questa materia.
Parto io, va.
Va.
Allora, io sono stato a Bruxelles poco tempo fa e ci avevano fatto con la piccola industria di Confindustria, ci avevano fatto una presentazione anche su tutta la parte del regolamenti, leggi, eccetera, che stavano entrando in vigore, e uno era questo. L'impressione che ho avuto io, tutto sommato, è che siano passati da un wishful thinking che c'era prima, quindi dovete mantenere il debito pubblico sotto ad una certa soglia, dovete fare il 3% massimo di deficit, eccetera, eccetera, siano un po' scesi a terra. Non dimentichiamoci che sono in scadenza a livello di Parlamento europeo, quindi non sanno bene cosa succederà l'anno prossimo, e abbiano un po' allentato le redini, cioè abbiano detto vabbè, intanto non riusciamo a bastonarli quando non hanno fatto le cose su cui ci eravamo messi d'accordo, a questo punto vale la pena di fare un one to one. Dopodiché vedo come te il grande rischio che se non ci sono cioè quelli erano numeri chiari, quindi si sapeva quali erano le regole del gioco. Qua sono d'accordo con te sul fatto che mi sembra manchino un po' le regole del gioco, siano un po' come dire, l'arbitro definisce i secondi prima dei quali tu devi tirare a canestro, se parlassi di basket, no? E quindi diventa difficile, perché poi c'è quello che dice ma perché a me hai dato 8 secondi e a lui ne hai dati 12, no? E quindi il grosso problema futuro che vedo è quello lì. Certo è che naturalmente molto dipenderà poi a quel punto da chi viene eletto al prossimo giro al Parlamento europeo. Come te lo vedo come un'occasione, anche se ahimè mi sa che sarà l'ennesima occasione mancata dell'Italia per fare le riforme. Anche il PNR, chi ci ha seguito si ricorda che noi l'abbiamo sempre amato, soprattutto per il discorso che richiedeva le riforme, e che invece insomma non mi sembra che viaggino a passo speditissimo, tanto per usare un eufemismo. Però tutto sommato, se qualcuno strepita, non mi sembra che in questo momento ci sia da strepitare. Rimane sempre il fatto che stanno cercando di usare l'approvazione del MES come grimaldello per ottenere qualcosa in Europa, ma mi sembra che in questo momento non ci sia una grossa disponibilità da parte dell'Europa di farsi ricattare su questa cosa qua. Vedremo come evolve nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Invece io devo esprimere il mio dissenso dall'opinione che considera troppo politicizzato il percorso del patto di stabilità e crescita. Per me è un segnale, se mi tolgo dalle scarpe di un italiano e mi metto nelle scarpe di un federalista europeo, è il segnale che sta nascendo un ruolo politico importante di indirizzo della Commissione europea, che non è più solo camera di compensazione di forze diverse, ma diventa motore politico delle riforme. Perché questo, se volete, è l'elemento importante, che sì, c'è discrezionalità, ma nella democrazia la discrezionalità fa parte delle regole del gioco, è la regola fondamentale, se è dentro un quadro generale. Personalmente invece ritengo che sia molto interessante che in un certo senso sia Bruxelles a dettare il passo delle riforme strutturali dei vari paesi, non soltanto in quello italiano. Io penso alla Germania, ne ha tante da fare anche la Germania. Perché questo è il segnale di un processo federativo che va avanti. Poi bisogna vedere che cosa succederà di fatto, ma le premesse io accetto molto volentieri di rinunciare a un pochino di formalismo sui numeri se vengono rispettati bastoni e carote. Allora, la carota è la flessibilità, il bastone è l'implementazione di rimedi, quindi procedure di infrazione efficaci e dirette, per esempio quelle appunto che stiamo sperimentando col PNRR. Non fai le riforme, non ti do i soldi. Tant'è vero che vediamo che la reazione in Italia è molto più sensibile sul PNRR rispetto alle altre infrazioni, e ne abbiamo una lista molto lunga, che proprio perché sono tali, hanno poi tempi di esecuzione, e quando una sanzione è troppo distante dall'atto che la determina, il suo contenuto di prevenzione e barra o incentivo non funziona. Ora, a me invece fa molto piacere che la Commissione abbia in un certo senso tolto formalismi quantitativo giuridici, peraltro un po', Oscar lo sai benissimo, no? L'output potenziale, cioè, su via. Non è che se definiamo l'output potenziale la regola standard e poi litighiamo su cosa ci va dentro, cambiano le cose. Allora preferisco che il giudizio democratico decida se la Commissione sta facendo il suo lavoro o no, e preferisco avere un ruolo che quantomeno abbia, posso dire, qualche ispirazione di politica industriale, economica, veramente federale, perché il difetto del patto precedente qual era? Che fissava i numeri e lasciava sostanzialmente agli stati totale discrezionalità su come arrivarci, col risultato che uno stato come l'italiano non ci arrivava ai numeri, in più faceva il contrario di quello che doveva fare. Invece legando numeri che, come hai detto giustamente tu, non dovrebbero spaventare nessuno, il nostro DEF rispetta praticamente ex ante tutte le condizioni, cioè un consolidamento leggermente su 7 anni leggermente inferiore al 0,5%, una riduzione del debito e una piccola ma diciamo interessante crescita del PIL. A me sembra che lato numeri, hai detto bene tu, siamo di fronte a una cosa accettabile in un quadro comunque di fragilità, sia chiaro, del nostro debito e di scarsa disciplina in generale, se volete, della spesa pubblica italiana. Ma se dobbiamo parlare della riforma e ci togliamo dalla prospettiva solo nazionale, la guardiamo in logica veramente europea, per me uscire dall'idea che ha accompagnato questi 25 anni, 30 anni di 25 anni di patto, diciamo dalla nascita dell'euro, se volete, fino ad oggi, uscire dalla logica per cui sono canoni scolpiti nella pietra con i numeri secchi e dopodiché ciascun paese faceva quello che voleva, tanto le sanzioni non arrivavano mai. Ricordo, non sono nemmeno arrivate per Francia e Germania, che hanno violato le regole prima degli italiani. Molto meglio una cosa che voi chiamate discrezionale, io chiamo politica e la chiamo federale, tra finalmente un governo federale centrale europeo e le regioni d'Europa che oggi chiamiamo stati. Se la mia lettura è, come dire, un po' ottimistica, forse wishful thinking, lo posso accettare come critica, però voi accettate, cari compari, che sia una lettura legittima, no? Di uno che desidera uscire dal dibattito dello 0,5 o dal dry comma null e vuole e si aspetta che dalle crisi, come sempre, nasca un pezzo di istituzioni europee più forte di prima.
Allora, ricominciamo di qua.
Carlo Alberto, volevo solo dirgli una cosa, poi facciamo la pausa, Oscar. Tutto bellissimo, hai perfettamente ragione, piace molto anche a me. L'unico dubbio che ho è chi dei nostri va a contrattare queste cose, che è la cosa che mi fa più paura.
No, io ho un dubbio più radicale, ma cominciamo di qua. Caro Alberto, quando ti avventuri sulla politica è sempre lo stesso, slitti, perché sei troppo razionale. Ti spiego perché, secondo me, la tua lettura è apprezzabile per l'ottimismo, ma a me non mi convince. Ti spiego perché. La proposta finale di revisione del patto di stabilità a cui giunge la Commissione, ai miei occhi, dal punto di vista del processo che mi interessa di più, che è lo stesso che interessa a te, cioè passi avanti verso un'Europa più integrata, l'ammissione di un fallimento totale. Perché lo dico? L'ultimo segno è venuto quando la Commissione europea all'inizio dell'anno, di fronte all'Inflation Reduction Act americano, il programma dell'eccellenza cinese 2025 aggiornato 2030 e così via, ci ha provato, perché Ursula von der Leyen ci ha provato a dire bisogna rispondere a questa sfida con una sfida cooperativa. Cioè lei ha provato a dire, dopo il Next Generation EU e dopo il SURE, il MES aveva una storia diversa, il MES era un fondo per anch'esso cooperativo, però per affrontare le spese straordinarie necessarie antipandemia, poi è stato ricontrattato e rivolto a diventare il nuovo FSF, cioè il fondo salva stati e salva banche, il backstop bancario, quello che l'Italia stupidamente si è messo nella condizione isolata nell'euroarea di non approvare, di non ratificare, che è cosa diversa dal volerne accesso, però così impedisce l'accesso a tutti gli altri, questo è il punto. Però ci ha provato la Commissione europea ad andare avanti sulla strada federalista e si è trovato di fronte artiglieria ad alzo zero praticamente della stragrande maggioranza dei paesi europei, colpa dell'Italia non aver saputo, secondo me, costruire una alleanza perché questo non avvenisse, perché l'Italia è fondamentalmente, costitutivamente interessata a che il movimento hamiltoniano della creazione di debito comune a fini cooperativi non si fermasse, e invece si è fermato e non riprenderà, perché l'alzo zero dell'artiglieria della stragrande maggioranza dei paesi ha visto, da una parte, comprensibile, il vecchio blocco del rigore nord europeo, comprensibile perché io dal loro punto di vista li capisco, lo dico da quando c'è da decenni, non è, mi hanno sempre accusato di essere filo teutonico, ma state a guardare i dati. Dall'altra però ha unito anche i paesi, era la grande novità prodotta dall'invasione russa dell'Ucraina, la grande novità della crisi di ogni credibilità del vecchio, della vecchia motrice franco-tedesca, perché la vecchia motrice franco-tedesca agli occhi di tutti i paesi est europei, che invece sono ventre terra contro Putin e filo ucraini, anche in termini di maggiori sostegni rispetto alla risicatezza dei sostegni europei in quanto tale dati all'Ucraina, hanno iniziato a vedere nei tentennamenti di Scholz e quelli di Macron, macro evidenti, il motivo per cui non andare d'accordo. E i no al progredire sulla strada di un debito comune a fini cooperativi europeo sommava, da una parte, le solide convinzioni di chi dice basta con la spesa dei latini, gli abbiamo dato strumenti cooperativi più che sufficienti contro il Covid e contro gli effetti del caro energia, e adesso fine. E dall'altra un blocco in cui pesano molto i paesi che dicono no, noi non vogliamo un'Europa più forte perché ci rompete il cazzo sui diritti interni, su come mettiamo sotto il controllo della politica la magistratura, l'informazione e così via. Questa proposta infatti non fa alcun accenno a risorse nuove per finanziare politiche europee, non lo fa perché è stata sconfitta, sonoramente sconfitta, l'impostazione di andare avanti con strumenti di estensione delle aree di competenza dell'Unione Europea, cioè creare una vera Europa dell'energia, una vera Europa della difesa, con la necessità quindi di più fondi, il che significa cessione di sovranità aggiuntive in termini fiscali da parte dei paesi membri. E questo capitolo non si riaprirà facilmente, Carlo Alberto, quindi non può, oltretutto, motivo aggiuntivo per cui non sono convinto, che la Commissione si proponga come il motore politico quando è un esecutivo di fronte a un Parlamento europeo che resta debolissimo e al Consiglio dei Ministri che resta fortissimo, perché questa è la realtà, cioè sono i paesi membri che decidono, vedrà la reazione insieme critica sia del Parlamento che soprattutto del Consiglio europeo, perché il disconoscimento del fatto che la Commissione diventi politica, vedrete che se cambia la maggioranza rispetto a quella che ha eletto la Ursula von der Leyen, cioè se va in porto il progetto a cui lavora il governo italiano, cioè di fare un ribaltone costruito con l'alleanza del gruppo conservatore di cui fa parte autorevole il partito dell'onorevole Meloni e dall'altra CDU-CSU tedesca, vedrete che molti pezzi di quelli prodotti dalla Commissione europea, da quest'ultima Commissione, verranno smontati programmaticamente, molti che riguardano tutta la transizione ecologica, per dirne alcune, cominciare il 50-55, e guardate bene, io su questo vedremo come, se la svolta avviene in questo senso, se c'è davvero questa nuova maggioranza, dipende da come votano gli elettori il prossimo maggio, potrei essere anche d'accordo, ma verrà riproposto in grande stile l'idea non ci rompete i coglioni su come noi cambiamo i diritti nei nostri paesi. E io questa la considero la fine a quel punto di un'idea di Europa come spazio comune di libertà e di diritti. E questa roba diventa un pilastro centrale se i democristiani tedeschi davvero scelgono di fare questa roba qua. È tutto da vedere. Probabilmente Manfred Weber è già convinto, però molti pezzi della CDU non ne sono convinti, a differenza della CSU, cioè della Baviera. Vedremo, però come vedi tutte queste cose non vanno nella direzione che dici tu. Per il momento non sappiamo né se sia vero quello che dici tu, né se sia fondato quello che dico io, anche perché molto dipende da come votano gli elettori. Ma però, attenzione, attribuire alla sola Commissione europea, senza un cambio di risorse, di spazio fiscale europeo, l'idea che sia il motore politico, vedrà la reazione degli organi politici veri dell'Unione Europea, e questa roba creerà altre tensioni e altri indebolimenti dell'Europa, cioè l'esatto opposto di cui c'è bisogno, vista la forza preponderante del disegno americano, che può cambiare anch'esso alle prossime elezioni, e della sfida cinese. Io la vedo un po' così, però almeno anche i nostri ascoltatori hanno una visione dialettica di come la pensiamo su questo punto.
Ti ricordo che all'ingresso di questa legislatura europea 2019 non c'erano tantissimi strumenti che oggi sono innestati e che hanno rappresentato un gradino straordinario. Certo, come reazione alla crisi, sicuramente più che come evoluzione, ma tant'è, dobbiamo però ammettere che sia a livello di produzione normativa, penso a tutta la normativa che considero eccessivamente rigida, sia chiaro, però è stata fatta sul digitale, che era completamente assente fino al 2019, completamente, non c'era niente.
Io discuto l'eccesso di dirigismo delle misure energetiche.
Sì, lo discuto anch'io, però se è dirigista vuol dire che il soggetto politico in qualche maniera sta emergendo, no? Allora, quindi critichiamola semmai perché usa il suo
se aumentato.
Se dura, sul futuro è aperto. Se io faccio un bilancio sul passato, questa legislatura ha visto il più alto gradino di crescita del ruolo della Commissione di tutta la storia della
Commissione. Se no non parlerei di momento hamiltoniano, sono d'accordo. Vediamo. È il 1° maggio, ragazzi. E qualche parola sul lavoro italiano, che è una delle componenti strutturali della nostra debolezza, anche se ne parliamo incessantemente, perché abbiamo fatto un mucchio di puntate sul lavoro, su come abbiamo in mente che bisognerebbe intervenire. Mica solo nella puntata dedicata al bel lavoro, il libro ultimo di Alfonso Fuggetta, così via. Quindi non credo che dobbiamo ripetere quello che tutti i nostri ascoltatori dovrebbero sapere che pensiamo, però qualche parola, visto che c'è il decreto, programmaticamente si riunisce il Consiglio dei Ministri il 1° maggio per il decreto lavoro, va detta. Che cosa vi piace e cosa non vi piace dei tantissimi temi toccati dal decreto?
Sentiamo l'imprenditore.
No, io, guarda, quello che ho seguito un po' in questi giorni, perché non ho letto il decreto e ho visto qualche anticipazione, ma le anticipazioni ormai sappiamo che valgono la carta su cui sono scritte, probabilmente, forse neanche. Noto una certa ripresa delle polemiche sul discorso dei contratti a termine e mi sembra che molte delle persone che parlano dei contratti a termine abbiano una visione che è un po' quella che avevo cercato di riprendere, dell'imprenditoria, che è un po' quella che avevo cercato di riprendere su delle cose che ho scritto, di un'imprenditoria che non ha a cuore le proprie risorse umane. Allora, qua bisogna che ci intendiamo, o dobbiamo avere solo persone che lavorano sempre con contratto a tempo indeterminato, ma ci sono una marea di aziende che hanno anche un sacco di stagionalità, non so, chi fa i gelati per esempio, certo, poi le aziende è il loro lavoro cercare di togliere la stagionalità e destagionalizzarsi, però rimane il fatto che ci sono alcune cose. Per esempio, un sacco di aziende, prima parlavamo dell'alimentare, un sacco di aziende nel settore alimentare, è evidente che chi trasforma pomodori soprattutto nel periodo in cui si raccolgono i pomodori. Poi farà altre cose, ma chi fa vino probabilmente ha un carico di lavoro diverso nel momento in cui fa la vendemmia, e quindi una certa quota di lavori a termine o stagionali c'è sempre stata e ci sarà sempre. Come risolvere il problema del contratti a termine? Il problema dei contratti a termine lo risolviamo per le aziende che sono naturalmente attente nei confronti dei loro lavoratori, semplicemente con la formazione e la migliore preparazione delle persone. Perché se tu trovi una persona che stai cercando, sappiamo che c'è un mismatch fra le persone che le aziende cercano e le persone che si trovano sul mercato. Nel momento in cui io trovo una persona che ha la formazione e le caratteristiche che mi servono, difficilmente gli offro un contratto a termine. Il contratto a termine serve per provare molto spesso, oppure quando non hai certezza che il lavoro continuerà, per provare delle persone invece che hanno delle, diciamo, qualifiche medio-basse, mettiamola così. Quindi, se vogliamo togliere un po' di contratti a termine, dobbiamo migliorare le qualifiche delle persone che sono disponibili sul mercato. Poi, sul fatto che dovrebbe esserci un qualche controllo di quanto le aziende usano i contratti a termine e se se ne approfittano, e quindi se continuano a cessare contratti a termine e rifare contratti a termine per avere continuamente dei precari, la cosa mi troverebbe anche favorevole, naturalmente fatta in un modo fatto bene, nel senso per chi ha continuità, non per le aziende, come dicevo prima, stagionali. Magari mi faccio tirare qualche frecciata in questo caso, però insomma è abbastanza normale che qualcuno non sia d'accordo sulle cose che dico ogni tanto.
Albert?
Ma due difetti fondamentali che devo segnalare. Il primo è che non mi convince ancora il quadro delle politiche attive, Oscar, assolutamente. Non c'è un'idea di uno Stato che è un vero abilitatore dell'offerta di lavoro moderno, di nuove professionalità, cioè di quel skill gap che è crescente, perché i lavoratori non basta contarli, bisogna pesarli purtroppo, e noi, al di là, fammi dire, del saldo quantitativo della demografia, della percezione del lavoro, abbiamo un saldo qualitativo che è ancora più grave. E finché io non vedo una forte determinazione a colmare il gap qualitativo dell'offerta di lavoro e non solo quello quantitativo, trovo che, e purtroppo, come dire, è un pezzo di compito dello Stato, che va dall'istruzione primaria alla formazione. Ci sono tanti modi per farlo, sicuramente quello di un privilegio fiscale per una formazione permanente, che ancora non vedo assolutamente, non è fotografato in maniera chiara, e quindi che vuoi che dica, al di là dei ritocchi minimali sul cuneo fiscale, non stiamo aumentando il potenziale di produttività dei prossimi 5 anni, 10 anni. Questa è la preoccupazione più grave che vedo. L'altro è il tema del fringe benefits. Allora, e ci metto dentro il tema della tassazione, per esempio, del company cars, che è circa il 50% delle immatricolazioni, delle nuove immatricolazioni. Se vuoi fare una politica per cui usi la leva fiscale, ma non direttamente con le prebende, riducendo, togliendo, come se fosse un regalo. Cioè, il rigore delle tasse non è un regalo, è lo Stato che fa un passo indietro, ma non è un regalo dello Stato, è lo Stato che dice fai tu. Bene, siccome la cosa più importante da fare era prendere i fringe benefits, che sono stati aumentati, questo segnale importante, no? e indirizzare le scelte delle aziende sul tema fringe benefits, dalle auto aziendali, più correttamente dalle politiche di mobilità, e allora si vede che comincia a muoversi l'adozione vera di politica di mobilità sostenibile, perché è pilotata dalle imprese, che ovviamente fanno scelte più razionali, se l'incentivo fiscale le indirizza, che non vuol dire ancora una volta sussidiare l'acquisto coi bonus accidentali di macchine private. L'esatto contrario è quella di responsabilizzare le aziende, i loro mobility manager, a fare politiche di fringe benefit che includano la mobilità, quindi ampliando moltissimo lo spazio fiscale, ma cogliendo con i soldi delle imprese, che sono molto più facili da allocare che quelli dello Stato, cogliendo due obiettivi: quello di far arrivare il reddito reale ai lavoratori, ma di farlo arrivare in maniera efficiente e, guarda caso, dando un contributo alla sostenibilità. Stessa cosa dovrei dire del welfare, oltre che della formazione. Cioè, per come è sgangherato questo cavolo di Stato, piuttosto che fare l'ennesimo peana chiedendo che lo Stato faccia politiche attive, io preferisco dire: senti caro Stato, prendi quei fringe benefit, moltiplicali per 4, okay? Invece che 3.000 fammi 12.000 euro all'anno di fringe benefits, e su quel fronte li chiedi alle imprese di lavorare. Allora lì, a quel punto, si apre una competizione vera fra le imprese, che a questo punto mettono sul tavolo anche dei nuovi lavoratori, anche dei giovani, non soltanto denaro, ma un perimetro salariale di remunerazione più coerente con i modelli attuali, che tra l'altro ci stanno dicendo che non è più il salario nominale a essere determinante, ma è in generale il quadro, la condizione di lavoro, prospettive, inclusione, formazione, flessibilità. Ecco, se tu avessi colto, caro governo, quello che è successo in questi 3 anni nel mercato del lavoro, quella era la leva che dovevi toccare, che ovviamente aveva un costo fiscale ma indiretto, ma secondo me alla fine si strapagava, perché gli investimenti delle imprese generavano più PIL e più produttività.
Allora, io dico, senza ripetere quello che ho già detto troppe volte, tento di dire perché questo decreto lavoro ancora non mi convince per niente, perché mancano delle visioni. Allora, la visione delle trasformazioni del mercato del lavoro italiano nel quadro delle enormi trasformazioni di tutti i paesi avanzati. Noi siamo diversi per le cifre che ci mancano o per le cifre più basse, ma i fenomeni sono analoghi. Allora, ci sono tonnellate di letteratura che hanno analizzato che cosa sta succedendo da anni nei paesi avanzati ancora a intensa vocazione industriale, come siamo e restiamo noi, e per fortuna, visto che è una delle componenti che poi reggono l'Italia nel mondo, questo. E questa visione chiede interventi diversi per ottenere gli obiettivi, interventi diversi, cioè bisogna distinguere. Noi siamo arrivati tardi, per esempio, a capire cos'è l'industria 4.0, entra nel nostro ordinamento nel 2016, poi con le, per fortuna, sacrosante misure avviate da quando era ministro al MISE da Carlo Calenda, industria 4.0. Industria 4.0 è una trasformazione delle produzioni basata essenzialmente sull'amplissimo ricorso dai digitali ai dati attraverso l'interconnessione degli strumenti produttivi digitali. È una rivoluzione che riguarda soprattutto non solo la parte produttiva, ma anche organizzativa e gestionale, il rapporto finale col cliente, e chiede nuove competenze e non solo nuovi strumenti, nuovi macchinari. Ci siamo arrivati tardi e male, ma è stata la componente poi della ripresina italiana 2016-2018, per capirci. E poi i governi successivi sono stati così stupidi pure da smontarla. E nessuno, neanche oggi, pensa a farlo diventare uno strumento ordinario, fisso del nostro ordinamento. Andiamo avanti con i finanziamenti anno per anno. Siamo in ritardissimo nel capire cos'è davvero l'industria 5.0. La Commissione europea è arrivata non troppo tempo fa alla definizione europea di cos'è industria 5.0. È industria 4.0 declinata però con la sostenibilità. La sostenibilità di tutti i processi produttivi, distributivi, commerciali, di ogni singolo passaggio della gestione organizzativa aziendale, sia nei confronti dei lavoratori dell'azienda e delle loro famiglie, sia nei confronti di qualunque stakeholder, comunque situato anche nell'altra parte dell'orbe terracqueo, se le tue componenti, i tuoi prodotti finali arrivano fino a là. Esso richiede altre competenze iperspecializzate, non solo nei settori alti manageriali, ma perché le qualifiche, i profili necessari per adottare su industria 4.0, per chi l'ha già implementata, non troppo in Italia, non illudiamoci, perché se andiamo a vedere poi l'utilizzo anche industria 4.0 è stato soprattutto per sostituire un parco strumentale che era vetusto rispetto agli altri paesi avanzati, non proprio con le innovazioni digitali che servivano. Però per chi si è già messo sulla strada di industria 4.0 bisogna ulteriormente aggiungere una sfida ancora più complessa. Ecco, l'occupazione nuova di cui abbiamo dannatamente bisogno se non vogliamo perdere queste locomotive di crescita e non perdere spazio sui mercati internazionali, va affrontato con metodologie diverse dal vecchio mercato del lavoro. Perché da una parte non possiamo aspettare gli anni di riforma della scuola, dell'università italiana, del sistema della formazione pubblica per avere quelle qualifiche. Bisogna puntare tutto soprattutto sulle imprese che hanno bisogno di queste qualifiche, sono in grado, se fanno gli investimenti necessari, di formarle, e gli strumenti delle politiche attive devono essere volte a incentivare questa cosa qui essenzialmente, perché non possono uscire dai centri pubblici dell'impiego. Però hanno bisogno di innovazioni vere anche dal punto di vista normativo. Per i manager necessari, visto che abbiamo imprese piccole, bisogna creare zone libero utilizzo plurimo da parte delle imprese di questi tipi di managerialità necessari. Quindi bisogna adottare uno status giuridico del lavoro 5.0 diverso da quello vecchio, compresa il fatto di avere caratteristiche di un contratto che a quel punto ti vincola più committenti, ma che è comune ai committenti, quindi bisogna cambiare anche le norme giuridiche, fiscali e contributive, però bisogna immaginare cose di questo genere qua. È un fortissimo incentivo alla formazione di impresa, e l'incentivo, guardate bene, non ha niente a che fare. Bisogna abbandonarla la strada dei taglietti al cuneo contributivo finanziati per 6 mesi o un anno, perché l'esperienza ci ha dimostrato che non servono a niente, non alzano l'occupabilità, non alterano il DNA delle imprese, che non assumono per risparmietti fiscali della cui durata nessuno poi può scommettere, come sono e restano anche quelli di questo decreto, che io trovo apprezzabile, perché comunque continuano a battere dopo averlo fatto già appena entrati al governo con la legge di bilancio di quest'anno. Adesso fanno una terza tranche di taglietti contributivi ai lavoratori, tutti concentrati nella fascia dei lavoratori che guadagnano meno, però anch'essi la parte più alta, che quindi inizia ad avere veramente un taglio molto significativo, sto parlando dei lavoratori del cuneo contributivo totale, ma lo avrà per 6 mesi quest'anno, e oltretutto si troveranno nella parte di maggior reddito da mettere nelle loro tasche, che è sacrosanta, il taglio fiscale che arriva, però quindi saranno poco più di 40 euro al mese. Interessante la strada di concentrarlo lì, però noi dobbiamo capire che bisogna abbandonarla la strada dei bonus a tempo. Ci vogliono riforme delle entrate e della spesa complessive, perché i tagli contributivi siano universali a e B permanenti. Questo è il problema, se uno vuole fare una riforma organica, che non basta, perché bisogna affiancarci totale riforma delle piattaforme su cui lavorano, in condivisione dei dati con le imprese direttamente, tutti gli operatori su paritaria del sistema delle politiche attive, e poi certo avviando la riforma della scuola e dell'università su nuovi profili, ma quelle saranno lunghe. Noi abbiamo bisogno di obiettivi nel medio termine, in pochi anni, per adeguarci a tutto questo. E poi c'è una seconda componente del mercato del lavoro, quella in cui pretendiamo che poi passino i giovani per entrare nel mercato del lavoro e le donne per entrare nel mercato del lavoro, cioè quella di alcuni milioni di italiani che lavorano in condizioni di depredazione dal punto di vista del reddito e dei diritti. E lì gli strumenti sono diversi da quelli delle politiche di formazione, assunzione, remunerazione, inquadramento, che riguarda il lavoro 4.0, 4.0 o 5.0, ma sono altrettanto gravi nella situazione in cui versa l'Italia, con un welfare e dei contratti che sono contro i giovani, con un sistema previdenziale che è una rapina per i giovani. Faccio un esempio brutale: per i nuovi entranti nel mercato del lavoro, la politica dovrebbe dire, per voi, visto che un sistema previdenziale a ripartizione nato nel secolo scorso, come la ripartizione era il pilastro della redistribuzione tra generazioni e tra i redditi, in Italia è l'esatto opposto: il sistema di ripartizione previdenziale è il furto per i più deboli e per i giovani e per i nuovi entranti, che ogni mese con i loro maghi contributi e bassissime retribuzioni devono finanziare le pensioni di un ammontare tale che loro non avranno mai. Ecco, per i nuovi entranti, dico solo per i nuovi entranti, in maniera che sia graduale l'impatto sulla finanza pubblica, dall'inizio voi non partecipate più a uno schema ripartizione. Tutti i vostri contributi, e vi incentiverò fiscalmente ad aggiungere ai minimi che dovete versare per legge, andrà tutto a capitalizzazione. Tutto a capitalizzazione per finanziare la vostra pensione e non più quella di altri. Vi solleviamo, cari giovani e nuovi entranti, qualunque sia la vostra età, anche se cominciate a lavorare solo a 42 anni, dall'onere di dover finanziare le pensioni attuali. Allora, questo è diverso, significa adottare anche lì una logica per cui anche l'INPS deve diventare capace di gestire un pilastro esclusivamente a capitalizzazione, che via via deve estendersi sempre più sul totale dei rapporti che ha in essere, con la stessa logica di un fondo privato. Capite che una riforma radicale dell'occupabilità deve guardare in faccia alle esigenze vere di un paese che da una parte non ha i profili formati per le nuove sfide tecnologiche dell'innovazione e dall'altra c'è un mercato del lavoro in cui ci sono sacche estesissime terrificanti dal punto di vista di che cos'è l'equità nel nostro paese. Quindi bisogna smetterla per sempre con i professionamenti, tanto per dirne un'altra. Bisogna al contrario mirare programmaticamente con obiettivi verificabili anno per anno ad aumentare sia la quota degli occupati di giovani e donne sia di quelli degli over 60. Solo così recuperiamo 15-18 punti di differenza sul totale degli occupati, alziamo la produttività, alziamo il reddito disponibile e così via. Quindi tutto questo non c'è, ma non è che non c'è nella destra, non c'è nessun attore politico italiano questa concezione. Nessuno, perché le critiche che fa la sinistra, i vostri taglietti sono niente. La stessa logica dei bonus che hanno usato loro, però, è tale quale, non è che è diversa. Perché la riforma poi delle politiche attive sulla carta è rimasta, sì, consentiamo anche alle PL private. Un'altra cosa, vuol dire che i fondi che si utilizzano per le politiche attive che dobbiamo potenziare vanno messi a gara e dati a chi ha i migliori risultati. Non ne beccherà più il centro pubblico per l'impiego, ci dispiace, li sposteremo da un'altra parte la pubblica amministrazione, li chiuderemo. Però ecco, mi fermo qua perché è troppo lungo altrimenti il discorso, però non ci siamo e neanche questo decreto, pur nelle parti apprezzabili, cioè lo smontaggio finale del decreto dignità, però attenzione, nel passaggio tra 12 mesi, 24 mesi e oltre, ha ragione Marco Bentivogli, la stessa cosa che ha detto Renato qua, i meccanismi di valutazione sono troppo all'acqua di rose e invece ci vogliono meccanismi seri, solo che noi non siamo abituati a un esame serio delle richieste delle imprese. Infatti abbiamo dato oltre 300 miliardi di garanzie nel Covid alle imprese italiane sulla base che del fatto che lo Stato non guardava chi le chiedeva le sue condizioni di sostenibilità, di sviluppo, di investimenti. No, l'abbiamo date a tutti. Sono errori clamorosi questi qua. Io non ci credo alla possibilità di avere un'occupazione paragonabile per qualità e quantità. Ha ragione caro Alberto, qualità e quantità, a quei paesi nord europei in 5, 7, 8, 10 anni, perché tanto ci vuole, tanto ci vuole, non è l'orizzonte di un'elezione. Finché continuiamo a pensare vi frego perché do qualche punto percentuale di bonus a tempo in più ai lavoratori, l'abbiamo già visto che non funziona nella storia italiana e invece abbiamo già visto che per affondare il coltello in questi guai bisogna fare riforme complessive radicali come furono le riforme Schröder. La Spagna, da un altro punto di vista, è vero che è riuscita a diminuire, che aveva una percentuale di lavoratori a tempo determinato molto superiore a quella italiana, quasi doppia per essere chiari, è vero che le misure del governo Sanchez hanno fatto diminuire fino al 15% negli ultimi mesi il totale degli occupati, se vedete con nuovi contratti a tempo determinato rispetto a quelli indeterminato, ma l'effetto è stato solo nel settore privato senza guardare in faccia a chi ne aveva bisogno e chi meno, però sono raddoppiati nel mondo pubblico. Come vedete, la fretta, pensando alle prossime elezioni, i risultati strutturali, quando c'hai gap di questo tipo, non produce buoni risultati. E questo è il mio giudizio, pensando che i nostri figli avrebbero diritto a un paese in cui non c'è solo industria 4.0, ma c'è industria 5.0 e tra pochi anni sarà 6.0. Però questa è la strada da battere, la strada dell'open innovation, non è la strada della conservazione di questo cazzo di welfare che è nemico, nemico della crescita italiana, nemico, e che alcuni difendono invece, quelli di sinistra, come se fosse la grande trincea a difendere contro i barbari di destra. Ma non è questo il punto, è che è inefficace, ha fallito dal punto di vista territoriale, economico, dei redditi, di equità fiscale, ha fallito e quindi ha bisogno di una politica capace di pensare non in grande, capace di utilizzare gli strumenti che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione senza paura. Quanti di questi conoscete nella politica italiana? Di qua e di là, Se pensate che il ministro Orlando ha fatto solo battaglie ideologiche come ministro del lavoro, solo battaglie ideologiche. Molto bene, vi volevo dire anche qualche parola su finale, sulla straannunciata offensiva ucraina, vedremo. Mi ha molto colpito però che il segretario generale della NATO, Stoltenberg, il 28 aprile ha fatto un discorso che non mi sarei mai aspettato, un intervento pubblico dicendo bene, siamo al massimo, stiamo toccando quasi il massimo del totale dei trasferimenti di strumenti militari avanzati all'Ucraina. L'Ucraina inizia ad avere quello che è necessario. per una difesa, e ha fatto dei numeri, ha parlato 1550 mezzi blindati che i paesi dell'Occidente che sostengono la NATO hanno dato all'Ucraina, 230 tanks, non tutti di ultima generazione ma aggiuntivi rispetto alle loro perdite, sono oramai stati trasferiti, sistemi avanzati di difesa aerea che non colmano ancora le loro necessità ma che sono già operativi. Vediamo che cosa succederà, però quei numeri erano molto impressionanti e sembravano una benedizione alla nuova offensiva. Vedremo. Quello che è accaduto negli ultimi 5 mesi e che tutti i satelliti confermano è che i russi nel sud dell'Ucraina hanno operato enormi, hanno messo in atto opere enormi di trinceramenti, opere difensive, hanno steso campi di mine infiniti e così via. Cioè se l'aspettano, ma l'idea è vi costerà caro, vi costerà molto caro e noi non molleremo. Io non voglio appartenere all'epoca degli enfatici che dicono adesso la controffensiva spiana il problema russo. Vedremo davvero cosa si può fare, perché quello che ci avevano chiesto in termini di superiorità aerea non glielo abbiamo dato, in realtà. Non glielo abbiamo dato. E questa è una lacuna senza la quale solo sul campo, come si è visto in questi mesi, le perdite diventano... Non glielo abbiamo dato perché pensiamo che alla fine, l'Occidente pensa che alla fine, una lunga guerra d'attrito convincerà entrambi a iniziare a trattare. Per me è un errore clamoroso. I tempi di riaddestramento di piloti a piattaforme di quarta generazione avanzata, non parlo di quelli di quinta generazione come gli F-35, sono lunghi, intendiamoci. Però questa è una scelta che abbiamo fatto un anno fa, l'abbiamo mantenuta. E in questo è vero che abbiamo addestrato quasi l'equivalente di 9 brigate neoarmate ucraine, però i russi, come sapete, hanno dimostrato ancora una volta che sono indifferenti ai numeri dei loro caduti, siano dell'esercito tradizionale, siano della Wagner, siano dei ceceni, di Kadyrov. Quindi fare una scommessa su non diamogli tutto ciò che serve perché così farà una controffensiva che non riuscirà a riconquistare tutto, ma magari inizierà a mettere nel mirino anche la Crimea, come è avvenuta con l'intervento dei droni che hanno bombardato gli impianti di stoccaggio energetico a Sebastopoli, alla fine inizia la trattativa. A me sembra una scelta, devo dire la verità, non convincente, che espone l'Ucraina a perdite molto, molto, molto ingenti. Spero di essere smentito da questo punto di vista. Ragazzi, ma il 1° maggio come lo festeggiate? In moto, tutti e due?
No, io non lo so ancora. Non ho programmi di festeggiamento.
Ah, Carlo Alberto?
Sai, poi io e Carlo Alberto, e come anche te, siamo persone che non è che guardano tanto l'ora, diciamo, non guardano tanto l'orario, non siamo tanto
legati al
cartellino, mettiamola
così. Esatto, sì. La festa del lavoro la festeggiamo lavorando.
Una parte la festeggeremo lavorando, ma...
Va bene, ma noi diamo
una scelta personale, non è...
ottima festa del lavoro e buon concertone a chi lo seguirà. Buon concettone a chi lo seguirà, Pupo non va in Russia, meno male, però detto tutto questo, io lo so che domani Renato c'ha una maxi quantità di Springsteen da sentire, quindi non ve lo vuole dire, ma insomma, c'ha tutto a memoria, lui guarda, se Chris Britting manca in un concerto la memoria, Renato gli può fare suggeritore, questo voi non lo sapete, ma vi garantisco che è assolutamente così. Grazie allora a Carlo Alberto e a Renato, e grazie a tutti voi che ci seguite, appuntamento, non sarà un giorno di festa, non credo che lo faremo il 2 giugno, facciamo prima, al 52° episodio.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.